Avanvera, la guida per autostoppisti nella mente di 4 millennial.
Ultimamente ripensavo al fatto che spiegare che lavoro faccio, soprattutto a persone di generazioni un po' più âgée della mia, è particolarmente difficile. Anche perché il lavoro che faccio, ovvero l'educatore, ha già un termine che mi piace pochissimo, l'educatore. Sembra tipo un robot che arriva dall'alto e ti impone qualcosa.
Sì, tipo il moralizzatore.
Il moralizzatore, esatto, cioè l'educatore, lui che sa come ci si comporta bene. Data la difficoltà dello spiegare agli altri che cosa faccio di lavoro, abbiamo invitato un ospite, perché quindi, da solo non ce la potevo fare.
Volevo proprio dire questo. Cioè tu, per risolvere questo tuo problema personale,
ho tirato dentro delle altre persone.
Magari cercare di spiegarlo con più calma, segnarti delle cose, prepararti. No, hai invitato un ospite per spiegare che cosa fai tu.
Per scaricare all'ospite il peso di raccontare un po' quello che faccio.
Hai un ego veramente grande.
Dividi e timpera, diceva un giovane.
Un altro a cui sarebbe stato difficile spiegare che cos'è il tuo lavoro.
Peraltro avevo invitato inizialmente 3 ospiti, salutiamo gli altri, gli altri 2 ospiti coraggiosi che non sono riusciti a venire.
Sono caduti in battaglia. Mentre cercavano di arrivare
nel grande percorso. No, diamo il benvenuto a Veronica, coordinatrice di Associazione Italiana Persone Down, e che, come potete intuire dalla sigla, appunto lavora con persone con sindrome di Down, e poi lascio a te il microfono per raccontarti.
Grazie Veronica, benvenuta.
Prego, grazie per l'invito, e mi piace la questione della delega.
Ok, sei delegata.
Sono delegata nel raccontare una cosa complicatissima.
Spiegaci che lavoro fa Camo. Quindi
Alessandro.
Alessandro in questo caso. Ahimè. Perché chiaramente si sente subito l'apporto dell'educatore.
Perché ha un nome.
Purtroppo sul posto di lavoro non potevo presentare. Cioè, mi sono anche tentato di presentare come Camula, ma non ha preso.
Dai tuoi colleghi, no? Forse i ragazzi, che ne so, magari. E che lavoro fai? L'educatore, questa grandissima figura dell'educatore che educa. Noi lavoriamo nella disabilità insieme, e io mi occupo di disabilità, quindi lavoriamo in quell'ambito lì del sociale.
C'è da dire, appunto, già da questa prima nota, che lavorare in ambito sociale vuol dire lavorare in tantissimi ambiti diversi. Quindi c'è l'ambito. Comunque,
un educatore in generale potrebbe essere un lavoro molto diverso a seconda di con chi.
Con minori.
Esatto.
Con disabili. Con fragilità, con terza
disabilità
età.
Disabilità psichica.
Comunque con sostanze, psichiatria, nelle carceri, tutto ciò che tratta appunto di marginalizzazione da un punto di vista societario va poi a interessare la professione educativa. E vi diremo di più, non esiste solo la figura dell'educatore psicopedagogico, esistono tantissime figure che lavorano nel sociale, quindi ASA, OSS, quindi socioassistenziali, infermieri.
Ma anche nell'ambito proprio educativo c'è la distinzione psicopedagogico e sociosanitario.
E sociosanitario, cioè che si occupano dei due grandi macro ambiti della persona. Pertanto il lavoro educativo parte già un po' in maniera sfortunata nel poter essere spiegato, data la sua enorme vastità. Quindi tu puoi lavorare con anziani, minori, persone che hanno problemi di dipendenza, disabilità, e poi se vogliamo anche aprire le sottocategorie di queste categorie, disabilità. Per esempio noi lavoriamo in un'associazione che tratta di sindrome di Down. In realtà poi la disabilità è ampissima.
Fisica. Storia, intellettiva, comportamentale, tutto c'è. È un grandissimo calderone, e il problema grande è che l'educatore è l'educatore. Quindi la formazione è adesso un po' meglio, nel senso
quindi,
che è un po' più definita.
Mi sembra di capire, mi sembra di intuire da quello che dice, che l'educatore, sebbene sia un ruolo così ampio, in realtà l'attitudine sarebbe molto più specifica rispetto al ruolo che poi prende dal punto di vista lavorativo. Cioè a seconda di devi lavorare con minori, ci sarà una persona magari che ha un'attitudine molto più specifica verso quella che magari è più compatibile, diciamo.
Ma anche nei casi specifici, neanche nell'ambito, cioè certo, tipo nella disabilità, io e te probabilmente siamo un po' sulle stesse lunghezze d'onda, ma c'è chi fa più fatica con una determinata componente di disabilità, altri fanno meno fatica, è più facile. Io mi sono sempre trovata bene con disabilità con una certa gravità, anche etero e autolesioniste, però ci sono qualcuno che quella parte lì non riesce, pur lavorando nella disabilità.
Certo. Che dire che trovarsi benissimo...
No, è vero, non lo sai.
Scusa la battuta.
No. Era un bollettino di guerra il mio,
È curioso perché all'interno di quell'ambito chiaramente sì, sei magari la persona che, non so, anche solo un po' in maniera naive mi viene da dire, magari riesci a creare un po' più di sollievo, un po' più di trovi contatto con questo, sì, tipo di persone, che però sono effettivamente persone che vivono un disagio bello complesso, quindi...
Sì, infatti...
Molto duro, molto, molto problematico anche all'interno della propria vita, sì, di tutti i giorni.
Diciamo che comunque qualsiasi ambito si poi porta a maneggiare la sofferenza altrui. Pertanto, oltre a un lavoro molto difficile da descrivere poiché molto vasto, è un lavoro anche molto difficile da descrivere poiché molto personale, ovvero a seconda della persona che sei, non trovandoti di fronte a comunque un sistema ordinato aziendale dove si può dire io faccio questo per produrre tot, magari lo faccio nel mio determinato modo ma il risultato è sempre quello, tutte le professioni educative che quindi tirano in mezzo le capacità personali sono quanto mai relativizzate, cioè il risultato che ne hai cambia molto a seconda di chi sei.
E mi viene in mente una domanda da questo punto di vista, mi hai ricordato una cosa che mi sono sempre chiesto. Sebbene non c'è un apporto, magari è difficile dare un apporto così aziendale a un'attività di questo genere, però comunque... Nonostante il tipo di lavoro e il tipo di approccio che hai con le persone, con disabilità, anche nel vostro caso, però comunque c'è una forma di azienda in qualche modo all'interno di questo.
Si stanno creando.
Si sta creando, giusto?
Allora, l'ambito del sociale, ahimè, è complicato sotto quel punto di vista, perché sarebbe molto bello ci fosse una regolarizzazione, perché viene valutata la nostra professione, vengono tutelati anche le fragilità, quindi vuol dire copertura dei servizi, possibilità di accedere a risorse, ma non è così. Da un lato perché il lavoro educativo e sociale deriva tantissimo, in Italia siamo tanto da una parte di associazioni che, mancando una parte di istituti e organizzazioni, cosa fanno? Compensano. Il problema è che questa spinta bellissima delle associazioni, noi lavoriamo per un'associazione di genitori che è una cosa bellissima perché spinge, motiva, è più aggregativa, è la parte bella del sociale. Dall'altra parte cosa doveva fare? Motivare le istituzioni a leggere un problema. Questa cosa non è mai successa, anzi la maggior parte degli enti locali, delle istituzioni, cosa fa? Si tira indietro, tanto ci sono le associazioni. Quindi cosa fanno? Prima c'erano gli educatori dipendenti dei comuni, ma erano un costo. Quindi cosa si sono create? Tutto quel sistema di cooperative. Sistema di cooperative, se uno fa lavoro a scuola e il bambino sta male, è assente, l'educatore sta a casa e non viene pagato. Cioè, quindi c'è una parte di azienda perché le cooperative sono un'azienda, certo, fatturano. Certo. Poi lo reinvestono perché...
Chiaro.
Ma... non di certo per sul guadagno del loro dipendente.
Quindi, salutiamo le nostre amiche cooperative.
E lavoro per una cooperativa.
Quindi è un pochino, forse è sbagliato il paragone, però mi viene in mente questa cosa, è un po' come la Croce Rossa, che sono tutte un po' associazioni e coprono un lavoro che però in teoria dovrebbe essere parte di una cosa che si prende...
Del
carica lo Stato, welfare, sì. Esatto.
Assolutamente persona. Sì. Tra l'altro parlavo con una mia amica infermiera e il paragone è uguale. il volontari a Croce Rossa che fanno un lavoro bellissimo, però sono comunque volontari e tolgono una parte di esigenza che serve. Noi in realtà nell'ambito educativo, ma porto un esempio, ma recentemente una ragazza è inserita in un'occupazionale, 3 giorni a settimana, famiglia, voleva qualcosa in più. I servizi sociali chiedono, demandano, delegano. Capisco che i servizi sociali al momento sono oberati. Noi lo diciamo sempre, chi si dovrebbe occupare, e poi soprattutto nell'ambito della disabilità, bisognerebbe iniziare da prima una rete in cui ciascuno si divide un po' il compito, cosa che non viene quasi mai fatta. Però c'è proprio questa cosa di delega. E poi ricordiamoci sempre, abbiamo famiglie che hanno e vivono un disagio, una fatica, e quindi in qualche modo sono resilienti, devono trovare il modo di arrangiarsi, certo, da sole. Quindi se non c'è da una parte vado da un'altra, però non può essere sempre la soluzione per tutti.
Anche perché penso che uno dei motivi per cui è difficile spiegare il vostro lavoro, secondo me, è che per anni è stato delegato a una cosa di volontari, quindi è un po' è visto come la cosa che,
esattamente,
basta avere buon cuore per farlo, capito?
Tanta pazienza e quanto sei bravo.
Ecco.
Sì.
Sì, è esattamente questo, e è un po' anche il terzo motivo, no, della difficoltà di far attecchire l'ottica del lavoro nel sociale, è proprio quella che, essendo storicamente legato al volontariato e quindi anche all'associazionismo o all'attività oratoriale, quindi da buon cristiano io mi prendo cura, che per l'amor del cielo non siamo qui a criticare, questo che cosa ha creato storicamente? Ha creato una professione che è una professione eternamente giovane, ovvero non c'è una storia sindacale forte alle spalle del lavoro nel sociale. Esiste un sindacato, ma è un sindacato che è molto poco presente e si sente anche molto poco, quindi c'è un contratto nazionale degli educatori, ma è un contratto nazionale che è comunque, secondo me, ancora da costruire praticamente. Sembra un po' un abbozzo, e questa cosa vuoi proprio un po' per l'idea legata al volontariato, vuoi per l'idea del fatto che è tutto ancora molto relativamente nuovo, perché da una ventina, trentina, azzardo forse quarantina d'anni che si inizia a estendere il ruolo da quello dell'insegnante, che può essere di qualsiasi ordine di scuola, anche della persona che lavora in maniera specifica con la fragilità. E proprio per il fatto che è una professione che da poco si inizia a concepire come professione, vi è anche un'altra questione, secondo me, sistematica. Il lavoro nel sociale non produce PIL rispetto al modello produttivo che abbiamo. E nonostante con la riforma del terzo settore adesso si stia cercando di mettere a sistema, come chiedevi tu prima, cioè se esistono delle aziende o meno, o comunque di fare quadrare un po' i conti, quello su cui tu vai a lavorare è difficilmente quantificabile, perché tu non puoi quantificare il benessere di una, esatto, persona. E di conseguenza purtroppo non puoi neanche quantificare la bravura di un educatore. Esistono dei metodi, esistono i feedback, ma non è un metodo obiettivo scientifico. Che cosa porta questo? Cioè il fatto che, non producendo PIL e non essendo propriamente quantificabile in maniera esatta, gli stipendi sono nettamente inferiori rispetto a quelli di altre professioni.
Possiamo dirlo che sono proprio bassi.
Sono proprio bassi.
Si può dire.
Possiamo dirlo, sono da fame.
Sono bassi.
Di qui poi faremo partire un'altra domanda, secondo me, che ci ricorderemo e riprenderemo poi, perché magari adesso finiamo sui punti,
okay,
rispetto agli stipendi bassi.
Comunque c'è stata un'evoluzione sui contratti, comunque cooperativa, perché il problema è grande dell'estate. Da settembre più o meno giugno lavori, o il tempo della scuola, gli assistenti educatori, perché siamo chiamati assistenti educatori a scuola, per coprire, ovviamente noi siamo assunti a tempo indeterminato, ma se non ti d'estate non c'è la scuola, certo, ci sono i centri estivi, ma i centri estivi non coprono il monte ore di una persona, e quindi c'è una sospensione dove per fortuna adesso ti garantiscono i contributi pensionistici. Non le ferie, non i permessi, non ricevi stipendio, però quantomeno non perdi le mensilità, perché, cioè, noi avevamo quel buco.
Voi siete a indeterminato.
Sì, ma se tu non hai incarichi,
lavori, non ti arrivano soldi, quindi non puoi neanche chiedere disoccupazione.
No, no. Perché sei assunto a tempo
perché
indeterminato.
Perché sei indeterminato. È come se fosse un bello. Indeterminato a chiamata.
Questa è una bella idea. Ottima.
Grandissima. Grandissima. Una geniale. No. Quantomeno adesso, perché la fatica più grande è una persona che fa il nostro lavoro fino a quanto lo può fare.
Esatto.
Anche con... Parlo della disabilità. Disabilità, prendetemi il termine, più semplici, quindi che non ti impegnano un impatto fisico. Comunque è un lavoro...
usurante.
Sì, mentalmente soprattutto e poi anche fisicamente. Quindi fino a quanto posso farlo? Io, Veronica, mi sono dato un tetto massimo, ma fisicamente non è sostenibile. E questo, perlomeno, la paura era poi, ok, non ci andremo mai in pensione, però, insomma, certo. Già se ogni anno, al posto che maturare 12 mesi di Italia, maturo già 9... diventa complicato, non è detto 9, 8 perché devi arrivare 15 giorni al mese per poter maturare anche questa cosa.
Camo l'ha scoperto adesso, tra l'altro.
Scusatemi, sto elaborando questo inghippo.
Vabbè, non lavori più per una cooperativa.
No, è vero, noi... è vero, da un po' che non lavoro più.
Io per farti, per guadagnarlo l'estate, vai in vacanza una settimana, pensa che fortunato che sei.
Top. Una settimana full immersion a Gatteo Mare, ragazzi.
Ti ho scelto anche un campeggio bello.
Pazzesco.
Non puoi lamentarti.
Grande comitiva, grande divertimento.
Fai l'animatore lì anche.
Faccio l'animatore. Ma perché l'educatore?
L'hai toccata
poi,
piano questa... con l'animatore.
È sempre una cosa spaventosa che gli educatori hanno. Il grande nemico dell'educatore. L'animatore.
L'animatore, lo spauracchio.
Ti ci vedo con l'animatore del villaggio turistico.
È proprio il mio posto.
Anche
tra
perché
l'altro.
Il Calmo tanto arriverà il primo giorno, si scotterà. Sì.
Poi
secondo giorno
maglietta
arancione.
In maglietta. Per tutto il resto del mese.
Voi ridete, ma sarai in buona compagnia.
Bene, bene.
Ce l'ho ancora con la maglietta, l'hanno mangiata tutte le tarme.
La maglietta
della Brandelli.
Scorpion sì. Bay, che salutiamo, uno sponsor, no?
Grande sponsor di Avanvera Scorpion Bay. Sì. Ecco, no, ritornando secondo me poi alla questione del salario, è un altro punto da sottolineare. È questo. Esistono poi dei servizi nell'attività educativa che sono iperspecializzati e specialistici, quindi tu devi avere, poi recentemente hanno anche fatto con un decreto legge la Iori Binetti una sorta di parificazione dei titoli, secondo cui tutti dovrebbero avere una laurea in scienze dell'educazione per lavorare in servizi di educativa professionale.
Cosa che non avviene in questo momento, giusto?
Ma cosa che poi all'italiana avviene. È molto bypassata. Da noi avviene.
Adesso avviene. Il problema è adesso tantissimi educatori che hanno fatto la scolastica, cosa fanno? Danno le MAD, quindi si licenzia le cooperative e quindi nelle cooperative trovi... specializzati in lettere, tutt'altro, che per carità va anche bene, ti puoi formare anche col tempo, però sicuramente non valorizzare una formazione specifica a volte non aiuta a riconoscere un ruolo. Sul corso lascio spendere a te, l'hai fatto tu.
No, vabbè, il corso ho ripetuto delle cose che sapevo già. Nel senso nulla, però hai toccato un punto molto interessante a cui stavo per arrivare, ovvero immaginatevi c'è questo ambito poi più specialistico dove lavori in tutela minori piuttosto che psichiatria, comunità, che è molto settoriale. C'è poi il mare magnum della scuola e, come appunto ha anticipato Veronica, succede una cosa. Prima di questo corso e prima della pandemia, una tematica molto forte, discutendo magari con tanti colleghi, è anche il gap che si percepisce tra le competenze dell'insegnante di sostegno e della persona laureata, ovvero...
Che io magari distinguerei per chi ascolta.
Ok.
E separerei bene.
Cioè, spiegherei l'insegnante di sostegno e assistente educatore.
Insegnante di sostegno rispetto a un educatore? Non è male come domanda, secondo me, da metter giù.
Dovrebbe essere un team educativo.
Vai.
Dovrebbe.
L'educatore?
No, l'educatore è parte del team educativo, okay. Perché sulla carta, o utopisticamente... Io parlo del mio ambito, quindi la disabilità, ma se rientriamo nell'insegnante di sostegno, rientriamo in quell'ambito lì. La scuola diventa una parte del progetto di vita. ci sono delle figure specifiche che devono supportare tutta l'attività scolastica. Quindi teoricamente, sulla carta, insegnanti di sostegno e nella, non è sempre presente sia l'insegnante di sostegno che l'assistente educatore. Quando c'è una gravità c'è anche l'assistente educatore, l'insegnante di sostegno, dipende, a volte c'è anche solo l'educatore perché non c'è una disabilità intellettiva, non c'è una... Sicuramente dovrebbe essere un team che funziona di pari passo e dovrebbe funzionare anche con l'esterno.
Che collabora tra di loro, giusto?
Sì.
E che collabora con la famiglia
e l'esterno.
E con l'esterno.
Tutte le reti in cui è inserito il ragazzo.
Sì. L'insegnante di sostegno ad oggi è titolare responsabile del progetto didattico del bambino o ragazzo inserito a scuola. L'assistente, utilizzo proprio la parola assistente perché non siamo educatori a scuola, siamo assistenti educatori.
E questo contrattualmente permette chiaramente di essere pagati molto meno.
Sì. Non è un inquadramento maggiore, non è tanto di più.
No. Però...
Poi leggermente di più.
Quell'attimino, una parvenza, ma neanche troppo. Forse il primo mese ti sembra di... E poi... Poi ti ricordi.
No, ma penso che lui dica tra insegnante di sostegno e assistente educatore.
Allora,
c'è uno scarto.
Sì, sì. Quello sicuramente
grosso.
Allora, arriviamo anche lì.
Che lui è il mio tastino.
È il tasto dolente.
È il tasto dolente. No, allora, se un insegnante di sostegno facesse realmente il suo lavoro, è pagato ancora poco. Okay. Per il lavoro che deve fare. Ahimè, l'insegnante di sostegno ad oggi non c'è una classe di concorso che permetta di diventare di sostegno. C'è un corso che si chiama TFA, che è l'abilitazione al sostegno, ma possono arrivarci tutti che appartengono a un'altra classe di concorso. Quindi uno che si è laureato in matematica può a un certo punto fare il TFA di un anno, che è impegnativissimo, e fare l'abilitazione al sostegno. Però capite bene che un laureato in psicologia, un laureato in pedagogia, ahimè, non può accedere, a meno che non abbia degli esami per accedere a classi di concorso, certo. Sulla classe non ce l'ha. L'insegnante di sostegno ha un ruolo fondamentale. Tante volte ci va bene, alcune volte, anzi ho detto il contrario.
Tante volte ci va molto male, il più delle volte sì. Va molto male, e questo anche storicamente...
No, però si impegna.
Però si impegna. Parabola ascendente, ci tenevo a dirlo.
Volevo dirla io quella.
Storicamente c'è anche questa cosa qua. Vabbè, questa non è una critica generalizzata agli insegnanti, anche perché ci sono delle persone d'oro. Succede proprio questo, che fino a non mi ricordo quale anno del 2000 bastava il quinquennio dello psicopedagogico per poi afferire per esempio alle elementari, ok? L'ordine delle scuole medie vuole, penso, una laurea che poi ti fa accedere, così come le superiori che ti fa accedere a una classe di
non
concorso.
È detto alle superiori, mi sembra. C'è anche chi ha un diploma, non lo so, vorrei dire una cavolata, però degli insegnanti di sostegno con cui ho lavorato non era laureato.
Ok. Beh, su questo...
E faceva il sostegno.
E faceva il sostegno, ma non era laureato. Ok. Beh, succede questa cosa che entro poi un tot anno chi aveva fatto il liceo e poi intrapreso altri percorsi, è andati male quei percorsi, si rende conto che può effettivamente lavorare nella scuola, parlo specificatamente nella scuola elementare, e pertanto da zero fa richiesta e inizia a entrare in graduatoria per un posto statale che comunque pagato poco rispetto a quello che idealmente dovrebbe essere, ma rispetto alle nostre tutele è l'Eldorado, lo statalismo, inizia a intraprendere una professione. Si crea pertanto un'affluenza di gente non qualificata sulla parte più fragile di una scuola, che sono tutte poi le persone con
nel
disabilità.
Nel momento più importante forse.
Sì, in uno dei momenti di sviluppo anche molto importanti. Le scuole elementari sono comunque un ciclo di 5 anni.
Esatto.
Ecco, e dove si gioca anche molto sull'accudimento, lo svezzamento, eccetera. Allora, questa storia va avanti per anni, poi scoppia il Covid e post-Covid un sacco di posti che prima venivano richiesti non vengono più presi, cioè le persone si spostano di meno e quindi la scuola inizia a trovarsi con, perlomeno qua a Bergamo, con un notevole buco. Questo buco viene colmato con le MAD. Le MAD sono le messe a disposizione, ovvero preferibilmente chiaramente dovrebbero venire scelte delle persone che hanno un titolo attinente, ma tutti, e quindi anche il mio panettiere, può mandare la sua richiesta, entrare in una lista d'attesa e, se necessario, venire chiamato dalla scuola per fare supplenze. Supplenze che possono essere o supplenze sulla classe, o, se si mette la specifica, supplenze sul sostegno, oppure potenziamento o esperto di lingua.
Potenziamento cos'è? Tipo
palestra ai bambini.
Bicipiti e...
Ancora due!
E anche
teoricamente sarebbero delle gran risorse.
Potenziamento che cos'è?
Vuol dire la possibilità di una figura in più delle risorse della classe, e quindi può permettere, visto che siamo nel 2023, per fortuna iniziamo ad accorgerci che non riusciamo a insegnare a tutti nello stesso modo, quindi in una classe ci possono essere veramente tante fragilità.
Ah no?
Non si fa ancora adesso.
È una domanda che magari segnerei per
no
dopo,
io ho scoperto però. Una cosa bellissima oggi in una classe: prima un insegnante scrive ancora alla lavagna, l'altra alla LIM che è dalla parte opposta, e i bambini quando guardano la LIM sono così.
La LIM è la lavagna elettronica, sì. Ok, sì. Si chiama LIM, non lo sapevo. E per cosa sta?
Lavagna italiana mediatica.
Interattiva?
Multimediale.
Perché non...
Proiettore.
Beh.
No, vabbè, più o meno la stessa, più o meno la stessa cosa.
È il proiettore, sì.
È un proiettore.
No,
sì.
Però puoi anche farci disegnini, quelle evidenziare, fare cose.
È come un proiettore montato su PC, sostanzialmente.
Sai che quando ripenso, vabbè, questo vado un po' off topic, scusate,
vai.
No, ci siamo bloccati qua un attimo sulla lavagna elettronica. Quando ripenso ai nostri anni a scuola, che era ancora così, sembrava ancora così tipo anni 60 la
sì,
scuola.
La vostra, secondo me, in particolare.
La mia era fatta tutta di... cancellini fatti a rollino.
Noi avevamo in tutte le classi proiettore, computer.
Io ho mai visto fino agli ultimi anni del liceo. Sì,
il proiettore.
Adoro.
E l'evoluzione del cancellino rotondo, quello con la cosa di plastica per non sporcarti. Mi sembra.
Avevamo la classe con un banco in meno, quindi c'era sempre qualcuno che doveva dividere il banco in due. E ti faceva straridere perché ogni tanto cambiavano. Perché dopo un mese certo. Facevano fare quell'altro. Ma poi tutte le cose erano molto... La vedevi che anche l'estetica, no, dei design, del libretto, del registro scolastico, erano tutte cose fatte negli anni 60. Visivamente proprio si vedeva che era una roba antichissima.
Ma anche negli anni 20, alcune.
Forse.
Perché i registri, secondo me...
C'è il registro elettronico adesso.
Il registro elettronico. Infatti, quando ho scoperto che c'era il registro elettronico, che le mamme potevano andare a guardare i voti online, ho detto: minchia, mi avrebbe rovinato la vita questo. Perché no, come
e
facevo?
Ti dirò di più: ti arrivano le notifiche sul cellulare.
Assolutamente no. Sì.
Ci sono dei nuovi voti per Sebastiano. Ci sono dei nuovi voti per Viola.
Lo so che è una cazzata, ma io non lo sapevo. Questa cosa del registro elettronico che adesso. Che esiste e funziona veramente, mi stupisce. Dici, sono proprio pazzesco. Sono cambiate delle cose. Mi fa piacere, dai. Poi non so se serva a qualcosa, però mi fa piacere.
E pertanto le messe a disposizione sono appunto questa chiamata aperta a chiunque per colmare questo buco che si è poi creato. Cosa succede? Succede che vabbè,
quando dici panettiere. Dici perché hai avuto esperienze con panettieri.
No, allora,
o comunque un panettiere veramente potrebbe venire a farlo.
Sì, giusto? Sì, sì, okay. Sì.
Potrebbe in essere linea, utile però un panettiere.
Potrebbe essere strautile.
Se non fosse progetto, che guadagnano molto di più di tutti noi panettieri, esatto. Quindi non avrebbe
non metterebbe
senso.
Le...
Potrebbe fare un progetto, fare le rosette, tutte le forme diverse. Magari
la geometria mangiata ai bambini. Pensa che è
ma
bello.
Sai come attira? Sulla disabilità funzionerebbe tantissimo.
Bellissimo.
Bello.
Anzi, lo proponiamo.
Laboratorio in pastone. E stai lì e massaggi tutti i bambini.
Ma deve essere anche rilassante. Poi quando fai il pane è super rilassante. Lo vedi lievitare, non hai più problemi proprio.
Sei la persona più tranquilla,
certo,
del mondo.
Perché la gente lo faceva durante il Covid, perché stava malissimo e poi vedeva lievitare il pane e diceva: te è la giornata più bella della mia vita.
Perché ha fatto
ha lievitato il pane, è un sogno
pazzesco.
Quindi MAD, ma in percentuale sapete dei sui dati più o meno, anche a occhio?
Allora, in percentuale non lo so, ma io ti posso dire che c'è stato le MAD, cioè un buco, una voragine della scuola ha creato un travaso enorme dalle cooperative alla scuola. Cioè tantissimi educatori di cooperativa sul servizio scolastico si sono licenziati e hanno dato le MAD. Io stesso l'anno scorso...
È la stessa cosa che dicevi prima, giusto?
No, sono due cose diverse, perché la MAD in realtà tu vieni assunto per una supplenza, non entri mai in graduatoria, non accumuli punteggio. Mentre, allora adesso la maggior parte dei concorsi pubblici sono oberati, le classi sono piene, quindi difficilmente... puoi entrare con me, cioè poi per carità li fanno, ne entrano uno su. Il TFA invece ti permette, hai una classe di concorso, ti permetto l'abilitazione al sostegno, perché il sostegno non ha una classe di concorso. Con l'abilitazione al sostegno tu magicamente da ultimo in graduatoria casualmente puoi andare in prima fascia, che dopo il ruolo è subito dopo. Quindi hai il posto assicurato tutti gli anni, un posto fisso. E tanti, non voglio generalizzare, ci mancherebbe, perché tanti poi stanno facendo il TFA, per fortuna, tantissimi giovani decidono di fare il sostegno, per fortuna, ma tanti lo hanno fatto, faccio il TFA, mi abilito al sostegno e poi prima o poi chiedo lo spostamento sulla cattedra.
Ed è pericoloso, perché tu... Se, torniamo ancora lì, cioè tu con il miraggio comunque di avere un posto solido vai a trattare delle persone che sono particolarmente fragili, che non hanno bisogno in quel momento della tua, passatemi il termine, della tua avidità, cioè non sono quelli presupposti per andare a lavorare in un ambiente dove tu maneggi delle altre persone.
Sì, da un certo punto c'è quel punto di vista e dall'altro mi viene da pensare che anche chi fa il MAD è un po' persone anche potenzialmente anche un pochino in difficoltà generalmente. Cioè nel senso,
ma io
dal
guarda...
punto di vista economico, la opportunità del MAD di andare a fare
è duplice. Cioè
poteva essere anche una cosa...
Sì,
dico proprio dal punto di vista della persona che vuole inserirsi, che magari va a trovare, vede questa opportunità e dice vabbè...
Certo. Perché la MAD lo scegli tramite curriculum, forse a differenza dell'insegnante che entra e ti becchi quello che c'è perché è in graduatoria, la MAD tu hai il curriculum delle persone e più o meno li puoi scegliere.
Sì, e poi comunque è vero che c'è questa graduatoria, ma in realtà c'è il giro delle scuole di Bergamo dove tutti più o meno conoscono tutti, quindi è come se facessi una sorta di colloquio, non è che proprio ti chiamano a caso. È vero anche che non biasi, cioè io stesso l'anno scorso mi tolsi dalla scolastica, due anni fa, e poi l'anno scorso ho fatto una messa a disposizione per svolgere lo stesso identico tipo di lavoro, lavorando un terzo delle ore ed essendo pagato il triplo rispetto al lavoro di assistenza scolastica in cooperativa.
Certo.
Stessa cosa. Che cosa succede? Che le cooperative si trovano senza educatori, ok? Quindi c'è questo spostamento dalla cooperativa alle messe a disposizione, perché le scuole avevano un buco, ma poi chi rimane senza personale sono le cooperative. Aprono i cancelli più o meno a tutti. Quindi il discorso, ritorniamo sempre
però
allo
stesso. Però da statuto non doveva essere aperto solo alle persone...
Con il termine assistente educatore, tu sostanzialmente l'assistente educatore non ha burocraticamente una serie di responsabilità sulla classe, perché la responsabilità sulla classe è dell'insegnante.
Ma anche sul bambino stesso.
Esatto, pertanto non rientra nei criteri del decreto Iori Binetti, cioè dell'equipollenza della laurea in scienze dell'educazione. Certo. Perché l'assistente educatore è come se fosse una... altro girone, ok, che viene impiegato sulla disabilità nella scolastica. Tu non vieni assunto come assistente educatore per lavorare in comunità, non vieni assunto come assistente educatore per lavorare in un'associazione, ma
solo a scuola.
Allora, le cooperative come bacino, grande bacino, poi dipende da che cooperative e da che ambiti toccano, perché adesso le cooperative tra l'altro si stanno un po' spostando su ambiti diversi. Per esempio quella in cui lavoro io stanno andando tanti appalti sui nidi e tanto appalto sull'assistenza educativa scolastica. sicuramente non ti chiedono sulle gare d'appalto della singola assistenza scolastica, non ti chiedono i grandi titoloni, però sicuramente in una gara d'appalto, oltre alla, come si dice, alla proposta economica, sicuramente pesa anche avere da curriculum quanti educatori formati hai.
Certo.
Perché poi, torniamo ancora all'inizio, il lavoro è estremamente personale, quindi anche se sei formato puoi non andare bene. Perché conosciamo persone bravissime che sulla carta ti sanno dire tutta la teoria, la storia della pedagogia benissimo, lo piazzi davanti a un bambino, un ragazzo con difficoltà e gli dice: ma ciao, ma che carino che sei. Eh no, aspetta, anche meno. Quindi non è detto, come qualsiasi lavoro, però sicuramente fa curriculum.
Certo.
Questa cosa però è vera. Sempre meno gente probabilmente che fa scienze dell'educazione, non è mai stata valorizzata ma troppo. Io sono laureata in scienze dell'educazione, non benissimo, però
ma
anche
l'hai
perché
fatto ormai
pochissimi numeri a scienze dell'educazione.
E prima non era così, prima c'era comunità, anziani, infanzia. Infanzia non è più da nessuna parte, fai nidi, puoi lavorare in nidi, ma già nelle infanzie non puoi lavorare, perché puoi lavorare in quelle private, paritarie, ma è un altro mondo perché non c'è tutela. Nelle statali c'è il concorso per poterlo fare e devi aver fatto comunque penso formazione anche lì.
Sì, credo di sì.
E sono 5 anni, è un numero chiuso, quindi è un circolo in cui un ambito professionale dove può andare bene tutto come non può andare non bene niente.
Sì, mi sembra che il problema più grosso sia proprio a livello di percorso che ti porta lì, nel senso mi sembra che non sia, cioè ci sia una grossa mancanza di numeri, dall'alto altro lato c'è anche economicamente, secondo me, poca appetibilità, nel senso che
c'è molta poca, c'è molto poco investimento economico all'interno di tutta la parte sociale e di tutto il welfare, se vuoi vederlo così. Questo che cosa porta? Perché idealmente diciamo che un servizio rivolto a una fascia fragile di una società dovrebbe essere un servizio iperspecialistico, e da un servizio iperspecialistico tu devi richiedere il meglio. Per richiedere il meglio tu devi richiedere comunque i migliori titoli e le migliori persone, passatemelo, e quindi devi incentivare anche con uno stipendio che ti permetta di dire: faccio questo investimento e vengo retribuito, anche perché la retribuzione è importante, è quello che ti ritorna e che ti permette di campare o che ti permette di pagarti altri studi, altre formazioni ed altra esperienza.
Lo psicologo.
Lo psicologo, per esempio. Beh, no, sì, io ho una formazione mista e di qui io aprirei, quindi chiuderei con questo argomento, cioè con questo cassetto qua, ovvero pertanto le cooperative aprono poi i cancelli e si ritorna al solito paradosso, cioè un sacco di persone, magari anche delle persone buonissime, mosse dalle migliori intenzioni, però iniziano a fare un lavoro con poca concezione del lavoro che stanno andando a fare.
Anche allo sbaraglio.
Al totale sbaraglio. Di qui uno potrebbe dire: è brutto parlare di colpa, però di chi sta la colpa? Di te cooperativa che appunto apri una posizione e quindi dici io assumo, o di te persona che magari vuoi provare? Perché poi c'è
penso di nessuno
di nessuno, sì, di nessuno. Chiaro, è semplicemente un difetto di sistema, cioè sì, dove sì, tu sì, sostanzialmente arrivi a dire mi serve gente e la gente dice te dai che ci provo, e in realtà però se poi manca la formazione, cioè se io a te che arrivi ti sparo subito perché non ho personale, dico vai in quella situazione è molto complessa e tu non hai le ore di volo tali per poter riuscire a uscirne, hai fatto un disastro, punto. Sia non hai protetto il tuo dipendente perché l'hai mandato totalmente a caso, e sia non hai protetto poi la persona che effettivamente dovevi andare ad assistere. E questo paradosso secondo me è davvero l'esemplificazione di come poi investendo poco a livello di welfare tu ottieni un sistema che non funziona.
Perché post-Covid è rimasta questa cosa, cioè si è mantenuta nonostante la fine del COVID? Cioè, cosa è successo? C'è stato un cambiamento proprio di...
No, col COVID, tra l'altro, a scuola, tipo nel contesto scuola, sicuramente il numero di richieste di risorse è aumentato. Per tutta una questione di distanziamenti, hanno messo figure in più, oltre il potenziamento, che poi sono diventate potenziamenti, cioè che sono... poi si sono tramutate nell'annualità, soprattutto 2021-22, c'era proprio il personale COVID, quindi che andava nelle classi a sostituire tutte le persone che poi erano in quarantena. Quindi in realtà la richiesta di personale, anche non specializzato, è arrivato anche lì, soprattutto. Per quanto riguarda il ruolo dell'educatore, secondo me in questo periodo un po' si è perso, un po' non fa così gola. Io ripeto, io ho 15 anni che lo faccio, tornassi indietro sceglierei ancora questo lavoro, nonostante non sia pagato bene. È un lavoro estremamente divertente, flessibile, motivante, nonostante, come diceva prima, gli obiettivi non li vedi. Te ne poni 1000, se ne ottieni mezzo, puoi già stappare bottiglie e esserne felicissimo. Anzi, cioè, io ho gioito per delle piccolezze che su di me, mettiamola. Non è un semplice lavoro, è questo l'errore grande che, e questo un po' anche il lato brutto della medaglia, perché è un lavoro, deve essere retribuito. Io lavoro perché c'è della disabilità, non l'avrei lavoro se non ci fosse, però è proprio il lato bello e c'è una parte fortemente umana, e questo fa cadere un po' nella parte un po' di volontariato di questa cosa qua.
Qui introduco per l'altra domanda, cioè io faccio l'avvocato del diavolo e dico vabbè, adesso abbiamo parlato un po' del problema sistemico del disinvestimento dal punto di vista di welfare, e bravi voi che parlate, vi siete lamentati. Quindi io mi chiedo, ma allora, visto che vi lamentate, la domanda diciamo più ovvia è, vabbè, se prendete poco, cambiate lavoro, fate un altro lavoro.
Capitalismo, così si fa? Prendete poco, andate... qua che c'è un bellissimo posto libero al wash car wash di Zingonia.
Ecco, in realtà poi esatto, ci sono tantissime persone che, nonostante poi il salario e l'enorme fatica e usura fisica e cognitiva, continuano a rimanere all'interno di un ambito che tratta la fragilità in tutte le sue forme. Perché spendiamo appunto allora più di due parole anche sui lati positivi, perché sennò sembra che siamo quelli che si lamentano. In realtà siamo quelli che si lamentano, sì. Perché non c'è un sindacato. Allora, signor sindacato, venga un po' a fare...
Chi ha sindacato? Chi ha sindacato?
No.
Oggi è una roba che fa così... No, una roba il ricordo dei bei vecchi tempi, il sindacato. Beh, non avete sede, giusto? Siete... cioè siete sempre in movimento.
Diciamo che un anno non è,
cioè,
un
non è un lavoro d'ufficio, ecco.
No,
è un lavoro che cambia ogni giorno.
A seconda del progetto anche.
A seconda della progettualità, a seconda degli obiettivi.
Quindi ogni anno potete anche cambiare i progetti solo per andare da qualche altra parte, fare delle altre cose.
Allora, progetto siamo... Gardaland, progetto caramelle gommose,
concertoni, karaoke e via.
Sicuramente, allora, siamo molto fortunati, perché dove lavoriamo insieme abbiamo anche la possibilità di avere un contesto lavorativo dove abbiamo margine di pensiero, un margine di azione, un margine anche di ascoltarci. Siamo un'equipe che funziona bene tra operatori, siamo un'associazione comunque piccola con una decina di operatori che si sono trovati nonostante molte differenze, quindi già l'ambito fa tantissimo. Questo ci aiuta tanto a vedere il lato bello. Anche per persone molto organizzate, molto rigide, questa flessibilità è bellissima, perché non ti annoi. Ogni anno è diverso, ogni settimana è diversa. Io non ho una settimana uguale all'altra.
No, ma lavorare poi con le persone, qualsiasi esse siano, qualsiasi tipo di poi vissuto portino, che uno abbia 80 anni, che uno ne abbia 3, è sempre diverso. Quindi questa enorme variabilità, secondo me, è un punto super a favore. L'altro, c'è il compenso umano che ti ritorna, sì. Cioè dall'interazione che tu hai è enorme quella
cosa. Avete grande potere, no, in qualche modo, cioè nel senso, quando vedi quanto una tua azione può fare un cambiamento, ma anche se non ti danno una lira, Però quello è una cosa che porti.
E penso che sia la cosa che ti frega quella roba.
Ti fotte, esatto. Sì, è la cosa probabilmente che ti fa rimanere in quell'ambiente e dire dai che trovo il modo per, per riuscire anche a farmi una famiglia con questo lavoro, perché deve essere troppo bello riuscire a vedere gli effetti delle cose che hai progettato tu, delle cose che hai pensato.
No, no, è assolutamente consci del fatto che nessuno può salvare il mondo, perché quello è un impulso autodistruttivo. Quindi l'estrema variabilità, l'estrema ricchezza umana, l'interazione, quindi se sei una persona a cui piace l'arricchimento e l'interazione è un po' il posto giusto.
Che?
No, penso...
Hai finito i positivi.
No. In realtà anche l'estrema variabilità del lavoro in sé, cioè... dove lavoriamo noi, sull'assistenza scolastica di solito il rapporto è 1-1. Quindi
vuoi raccontare brevemente cosa facciamo? Perché
esatto.
Noi lavoriamo per l'Associazione Italiana Persone Down. Io al momento coordino 5 progetti, di cui vai Alessandro lavora con me in 2, nella fascia preadolescenza, quindi anni delle medie, e i primi anni delle superiori, e poi abbiamo dei progetti anche su... gli adolescenti, il tempo libero degli adulti, il circolo dei bambini.
Quanti utenti sono che
allora seguite? IPD conta 130 famiglie.
Sì, 130.
Circa qua a Bergamo.
Qua a Bergamo, la sezione di Bergamo. Immaginatevi tutta la provincia bergamasca, quindi che abbastanza roba. Ampia. Nei progetti che coordino io una settantina di famiglie. L'IPD nasce da genitori, quindi qua a Bergamo nel 2004, ma su un piano nazionale a Roma. Parte tantissimo dalla forza del creare un'ottica diversa dell'educativo, non più assistenziale, curativa e del poverino, ma quanto è carino un ragazzino con sindrome di Down, ok, possono fare cose, e dal possono fare cose c'è dentro un bacino, un mondo. IPD nasce quindi con quest'ottica del lanciarli un po' in autonomia. Uno dei progetti storici era Ragazzi in Gamba, dove uno dei... là era il posto sconosciuto, quindi i ragazzi venivano lasciati, dovevano imparare a chiedere indicazioni e arrivarci.
Una sorta di giochi senza frontiere.
Più o meno. Perché, sì, però sono tornati.
Orienteering.
Sì, sono tornati più o meno tutti, sempre.
Più o meno tutti.
Poi avete qui,
paga ancora.
Avete qui per due educatori che negli anni insieme ne abbiamo persi un bel po'. Ritrovati tutti.
Un grande parziale di smarrimento.
Vinci il primato per la scena persa, quindi uno va fatta bene, io per numero vinco, 6 in un colpo solo su 8.
Credo che ce l'avesse raccontato, poi magari se vuoi raccontarlo.
Quello del tuo verso, i miei perché...
Comunque sì, spesso vedete un gruppo di ragazzi down che stanno camminando e... ogni tanto mi giro per controllare se vedo Camo all'orizzonte, perché generalmente dopo poco appare il Camo che li segue dalla distanza.
Sì, questo è stato un grande meme tra un sacco di persone.
Spesso succede questa cosa.
Dove abbiamo rischiato denunce per aver pedinato ragazzi nascosti in chiese, nei posti più assurdi di Bergamo.
Questo capita, comunque essendo progetti che poi vogliono potenziare le autonomie, l'uso dei servizi sul territorio, ecco. Per darvi l'idea, quello che una delle cose divertenti che ci successe era dopo la richiesta di vabbè, ok, organizzatevi un aperitivo, però è tardi, uscite, andate qua al supermercato di fronte, e questi ragazzi entrano in 6, escono in 5 e dico ma raga, ma dov'è Pinco Pallino? L'abbiamo perso. Dico, ma come l'avete perso? Cioè c'era solo da attraversare la strada. Allora io, preso dal panico, a un quarto d'ora io e la mia collega, che salutiamo, non è riuscita ad essere tra noi,
doveva essere qui,
ma che lei si è persa al supermercato.
Ritroviamo. No, non era supermercato.
Iniziamo, dunque lei gestisce la parte con le famiglie, quindi con una faccia enorme di tolla dice signor Pinco Pallino, adesso suo figlio momentaneamente non lo troviamo. Io ho iniziato a fare la maratona del
Borgo.
Facevo Borgo Santa Caterina, poi oratorio, stadio, Borgo Santa. Perché in quel momento io ho abbassato la guardia, perché un compito era molto semplice, l'hanno fatto centinaia di volte, mai ti aspetteresti che uno a una certa piglia
e
al posto che entrare va.
Poi non è che, cioè, siete chiaramente siete educatori, dovete semplicemente seguire, cioè nel senso, immagino che siano cose che possono succedere, però deve essere terribile la sensazione.
È abbastanza, sì, poi dopo un po' fai il callo, anche perché un po' il perdere una persona è anche indice del fatto che in quel momento tu ti stai fidando di quella persona, yeah. Al di là di quello che potrebbe pensare qualcuno, e quindi di una lacuna, una mancanza sul posto di lavoro, però tu dici, se io aiuto qualcuno a apparecchiare, do un compito a qualcun altro che ha fatto mille volte, tu lo stai investendo di fiducia. Vabbè, morale, mentre io corro come un disperato, la mia collega mi racconta che intanto il babbo diceva, no ma non c'è problema, lo geolocalizziamo, e il geolocalizzatore lo dava tipo nella morla, quindi nel fiume, quindi lei se lo immaginava riverso, che stava finendo nella bassa. Niente, l'abbiamo trovato al banco posta, che era intento a inserire una moneta all'interno del postamat perché voleva la Coca-Cola. Insomma.
Ah, voleva prelevare per...
Sì. No, voleva, pensavo, un distributore automatico.
Di qui, ecco, ci sarebbero
X, esatto.
Tantissimi aneddoti, anche perché poi secondo me una delle cose più belle che si possa fare, e questo lo auguro a qualsiasi tipo di lavoro, è divertirsi, cioè quindi quando ci si diverte ti pesa anche meno la fatica e si impara anche a gestire in maniera poi più, tra virgolette, leggera, tutta una serie di sofferenza che in qualsiasi modo, attivamente o passivamente, ti viene scaricata addosso, che sia delle famiglie, che sia dei ragazzi, che sia degli anziani, davvero in qualsiasi tipo di poi ambiente qualcuno lavori, quando lavori nel sociale tu accogli le altre persone e le limiti anche, e anche limitarle è una grande fatica. Questo fa parte poi dell'usura del lavoro stesso, però imparare, cioè sicuramente l'ironia è un'arma che ti riesce a proteggere particolarmente da quello che è poi il burnout, perché il lavoro nel sociale è un lavoro un po' come le falene, cioè festa tutta la notte e poi bruci in una lampadina. È chiaro che poi ci sono mille ruoli e mille modi, no? di ricollocarsi all'interno di un ambito, perché il sociale poi può essere una, cioè è più forse un'attitudine, no? È una missione rispetto che a un lavoro. E di qui io sto dicendo un qualcosa che sostanzialmente sta contraddicendo tutte le tesi iniziali, ovvero se è un'attitudine, allora come si può pretendere che si investa? Siamo ancora lì, cioè è un lavoro...
Alla fine tu hai due grandi... cioè hai questo lavoro e...
Anch'io mi sono reinventato.
Hai una passione che è la musica, che è un pochino... è la stessa identica cosa, no? Vabbè, ma è la tua passione, perché ti dovrebbero...
Ma infatti con il mio collega con cui ho questo progetto di musicoterapia, una volta ridendo stava dicendo a qualcuno no ma non scegliere mai il musicista, non pagano niente. Gli ho detto, non scegliere neanche l'educatore. Guarda, io li ho scelti entrambi. Proprio non ho capito una mazza.
Musicista.
Sì, pertanto poi tanti di noi hanno una formazione anche comunque mista, cioè io in primis ho una laurea in psicologia dello sviluppo e della disabilità che come sai poi piano piano porta avanti un pezzettino di alta formazione di qua e un pezzettino di là, proprio perché comunque forse è anche un vantaggio anche rispetto alle persone che uno è, cioè il lavoro nel sociale porta molto la persona che sei inevitabilmente, pertanto ognuno ha poi una maniera particolare di arricchirsi e di passare le sue esperienze agli altri, pertanto più tu riesci anche a arricchirti di stimoli ed impulsi, più poi passi con...
Sì, poi penso che sia anche molto difficile a livello di istruzione capire come formare delle persone in questo ambito. Uno, perché è comunque una scienza giovane. Due, è sulle persone. Tre, cioè se penso a una persona di 40 anni fa e una persona oggi, è in continuo cambiamento, penso sia anche molto difficile dire questo progetto ha funzionato, quindi funzionerà tra 10 anni.
È verissimo.
Bella questione. I progetti dipendono molto...
Noi siamo un esempio. In realtà l'anno scorso abbiamo sentito l'esigenza per un gruppo di ragazzi, fino a qualche anno fa c'era un solo progetto per gli adolescenti, dai 14-15 ai immaginatevi 20, 21, è vero che adolescenti, però comunque parlando di disabilità intellettiva, ma anche nel sviluppo normotipico abbiamo adolescenti di 20, 21, 25 anni.
40.
Quelli però potrebbe andare nel patologico, io lì alzo le mani e non lo so. Però sicuramente io, Alessandro e un'altra nostra collega abbiamo avuto la fortuna di lavorare con dei ragazzi dal lato che ci piacevano molto e che ci hanno fatto ragionare sulla possibilità che servisse qualcosa di mezzo. Quello che dico sempre anche ai genitori nelle riunioni iniziali: voi avete deciso di partecipare a un progetto, i vostri ragazzi mi auguro che abbiano deciso di partecipare a una progettualità, che però io vivendo scatola è una scatola vuota, c'è un contenitore, io vi do dei macro obiettivi, non vi do una programmazione di quello che faremo, non posso farlo, vi venderei aria fritta, perché io posso dirvi A, ma non si potrà neanche mai realizzare. Vivendo un bel contenitore in cui abbiamo un'ottica educativa e poi lavoriamo lì, un anno va bene, l'altro anno abbiamo un gruppo che ha delle esigenze di un certo tipo, lo cambi, lo devi cambiare, sei in dovere di doverlo fare. Quando il progetto è statico nel sociale in generale, noi diciamo tanto che tutto è evolutivo, in realtà tutti i lavori sono evolutivi, prima o poi cambiano tutti, sempre. Qua con le persone non è che cambiano perché cambia il tempo, cambia le istituzioni, cambia la società, ma cambia le persone stesse. Quindi è ancora più complicato, ma è quella la parte divertente.
Ed è la croce delizia, no? della difficoltà di poi sistematizzare un lavoro e quindi dire: tu hai prodotto X, ti pago X, certo. È questo.
Volevo chiedervi, immagino che non sia automatico avere un'associazione che si occupa nello specifico su una sindrome, e quindi immagino se ce ne siano poche che si occupano su una specifica disabilità di questo genere.
Sì, ci sono un
e
sacco
che sia
di
un grande vantaggio, no?
Secondo me sì, ci sono un sacco di famiglie che hanno persone con sindrome con sindromi minori
o con senza sindrome. Perché allora ne parliamo della sindrome di Down, che al momento è una delle disabilità dovute dal sindrome più conosciuta e con un impatto più rilevante. Poi dipende da paese a paese. In Italia ce ne sono ancora, siamo in altri paesi, iniziano a scarseggiare, perché è giusto e corretto dirlo.
Non lo sapevo.
Se
in Italia è particolarmente...
No, in Italia si sceglie anche culturalmente la propensione all'aborto, la puoi diagnosticare la sindrome di Down. Okay.
Perché si diagnostica all'incirca... Cioè
ci sono gli esami prenatali, quindi ok, e c'è tutta una anche... Tra l'altro, la parte della sindrome di Down non c'è una sola tipologia di trisomia, ma varie. Quella più prevalente, quella che in realtà la puoi diagnosticare, però la vedi, ce n'è una anche a livello genetico, predisposizione di uno dei due genitori. Le altre sindromi, o ci sono sindromi più rare e quindi non con un impatto sociale così ampio, e ci sono disabilità intellettive che non hanno una diagnosi, semplicemente non hai un'eziologia definita. E quindi non è facile fare gruppo, fare comunità.
Certo.
La comunità ti rafforza e ti spinge a vedere e far qualcosa in più. Se tu sei da solo, sei tu da solo. Quindi...
Sia nelle famiglie, immagino...
Loro è partita dalle famiglie, dei genitori.
Infatti, che hanno comunque, hanno tutti un figlio che hanno quella sindrome, quindi si sentono parte di una comunità.
Il rischio grande è, non tutti i sindromici sono uguali, perché lo stereotipo è, sono tutti così, ma non è assolutamente vero,
no.
Anzi, nulla di più sbagliato.
Sì, sì, è totalmente...
Sì, ci sono un po' di stereotipi che magari non è il caso di ripetere, ma che ci sono sempre stati sulla sindrome di Down.
Certo, però lì tra l'altro un'ottica diversa in cui proprio annulli la persona, cioè tu non la vedi come persona. Mio figlio è Down. In un incontro genitori ultimamente mi è capitata una mamma che mi dice: perché lui sa di essere Down, e io l'ho fermata, lui sa di essere il suo nome, poi che lui abbia la sindrome di Down è una cosa che lo caratterizza, ma non lo rende la totalità. Certo. Siamo ancora
sì, le associazioni hanno il vantaggio che, chiaramente, di creare una comunità che ti può proteggere, dall'altra è facile il passo dell'ipergeneralizzazione. Un po' anche perché poi, se vuoi, si crea una stranissima, come dire, graduatoria, no? A livello di sindrome o di disturbi. Quindi c'è qualcuno che ha proprio più impatto d'immagine. Non è un caso, la RAI qualche, non so, mese fa o anno fa aveva sparato fuori una serie con dei ragazzi con trisomia in collaborazione con IPD Roma, ok? Dove comunque la percezione che tu dai agli altri di una determinata sindrome è stereotipizzata.
Ci fu un episodio di MasterChef con ragazzi.
Uno dei nostri ragazzi è andato lì a farsi servire.
Mi ricordo di questa cosa.
E questo è molto pericoloso, perché poi a livello di narrativa, a livello di aspettative, genera un enorme gap.
Dall'altro punto di vista, però, genera anche un po' di
visibilità,
di poi ti dico,
possiamo dire una cosa, cioè, per fortuna questi genitori sono messi insieme e hanno deciso di spronare, perché noi servizi che facciamo non li troviamo su altri territori, altri servizi.
Ma in percentuale invece, cioè, mi hai detto che avete
130 da quello che so l'ultimo dato, erano 130 soci. Quindi e 130 famiglie più o meno.
Quanti non partecipano? Sono
ai
tanti.
Progetti? No, sono quasi tutti.
Okay. Saranno 100.
Magari non tutti i progetti settimanali, qualcuno è inserito.
No, mi sono spiegato male. Intendevo nella provincia di Bergamo, quante persone con sindrome ci sono?
Non so il dato, secondo me siamo ancora molto lontani nell'arrivare. Okay. Tanti non sanno.
Penso che sia un 25% del campione totale, non vorrei dirti una cavolata.
Io questo ammetto di... non lo so. So che nonostante siamo... Poi capisco anche alcune famiglie con figli con sindrome di Down che dicono io non voglio rientrare in una categoria.
Certo.
Ok. Ma lo posso capire, soprattutto se poi il ragazzo, il bambino è inserito nella sua territorialità, cosa che io favorisco subito. Perché noi abbiamo ragazzi della Val Brembana, della Val Seriana, che vengono in centro, in IPD, esatto, a imparare come ci si muove in centro. È fuori luogo, fuori contesto, tra 20 anni, quando avranno 40, 50 anni, sono comunque degli adulti con un invecchiamento precoce. Quindi sicuramente dovranno vivere la loro territorialità. Questo gli serve un po' da palestra. E da palestra non solo per le autonomie, ma per la relazione. Perché questa è una roba che... manda fuori di testa, perché si parla di essere bravi a fare, quando poi li metti davanti a un tavolo non si sa dire niente. Niente. E per me questo, e sono in grado di farlo. Noi abbiamo un gruppo magico che è in grado di farlo perfettamente.
Certo, ci vuole sempre comunque abitudine, allenamento e mediazione, e il fatto di essere bravi a fare un qualcosa sicuramente ti protegge anche da... cioè è molto semplice, no? Vedere il dire è più semplice imparare a prendere l'autobus che imparare a trattare bene una persona. Stiamo giocando su due piani proprio diversi, ma è oltremodo importante, perché senza poi le competenze relazionali e sociali che c'hai voglia di fare. Non saremmo niente senza socialità. Il discorso poi, per chiudere sull'associazione, che poi avendo noi tutti praticamente lavorato con tantissime altre tipologie di disabilità e di disturbi, ci sono poi delle situazioni di disabilità magari grave che magari invidiano le associazioni, perché dicono cavolo, c'è una sindrome ultra rara in casa e siamo 7 in Italia. Poi anche queste persone si fanno forza, cioè nascono delle nuove associazioni, però siamo sempre lì alla propensione dei singoli, che è una cosa da un lato molto bella e da un lato molto faticosa. Comunque sono tutte persone che soffrono.
E quindi sì, volevo cercare un modo di per addolcire questo finale un po'.
In realtà è un po'. Ma è strabello, però.
E quindi il nostro nuovo governo insediato ci darà un sacco di soldi.
Vabbè, ma adesso ci sono il ministro della disabilità.
L'hanno fatto apposta.
L'hanno fatto apposta.
Hanno fatto.
No, forse era l'anno scorso.
No, c'era già.
La disabilità era un avvocato. Che io mi domando adesso.
Un avvocato.
Cosa ne sa? Chissà.
Chissà gli avvocati che cosa ne sanno di disabilità. Questo
secondo me
ne sanno
tanto sulla loro pelle proprio.
Beh, allora, noi abbiamo grattato solo la superficie di questo mare magnum, che è il lavoro nel sociale. Non abbiamo poi neanche troppo toccato la classe degli psicologi, altre persone che poi hanno una formazione diversa da quella dell'educatore. Ci scusiamo se abbiamo saltato dei servizi per nostra ignoranza, sì, o delle professioni.
Li inviteremo a un karaoke, però.
Li inviteremo a un karaoke.
Così capiscono cos'è.
Così sanguinano nei timpani.
Uno dei momenti che vi consiglio di andare a vedere assolutamente. Quando.
Però come.
Un karaoke è imperdibile.
Karaoke al Velvet, ragazzi.
Lo è chiuso, me l'hanno chiuso.
Miseria, bisogna fare una class action per riaprirlo.
Abbiamo chiuso il Velvet.
Allora, fare quelli giapponesi, che
il
si
sogno,
può mangiare,
di, sogno di Marika, di aprirlo.
Fare un bel karaoke alla giapponese e fare una serata.
Dove
con
si
i
parla
ragazzi.
Però solo giapponese.
Sì, facciamo. Vabbè, ma tutte le canzoni degli anime.
Bellissimo.
Tanto non è importante il linguaggio, no?
No, no, è il cuore che ci mette.
È la passione che ci mette.
Allora, io questa volta mi ero addirittura preparato una scaletta diversamente dai soliti disegnini che non ho assolutamente seguito.
Più o meno.
Allora, mi sono impegnato molto nel provare a spiegare che lavoro faccio, ma so che anche questa volta spiegherò alla signora anziana di turno che insegno ai bambini.
No, dovrei spiegare alla signora di turno come si ascolta il podcast dove
hai spiegato.
E penso sia più difficile.
È molto più complicato, quindi è inutile tutto questo processo.
Penso che le dirò che faccio il panettiere.
Esatto.
Ringraziamo.
E che fai delle micchette speciali.
Speciali. Ringraziamo tantissimo,
grazie,
Veronica, per
grazie
il tempo che ha speso per raccontarci di sé e del lavoro che fa.
E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.
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 Ciao. Ciao.